è la prima esecuzione italiana in assoluto dello Sweeney Todd a 30 anni esatti dalla sua prima, che avveniva nel 1979.
Praticamente facciamo questo compleanno, questa trentennale, con questa prima italiana di un'opera che io, di un musical, non so come chiamarlo, perché effettivamente forse è riduttivo chiamarlo musical, perché è talmente complesso, è talmente in qualche modo organizzato come un'opera, che forse chiamarlo musical è un po' poco. E comunque è stato l'amore della mia vita. Io l'ho conosciuto tanti anni fa, molto prima che uscisse questo famoso film di Tim Burton con Johnny Depp. Ho visto il più famoso, diciamo, musical che è stato fatto a Broadway con l'Angela Lansbury, e è stata praticamente la prima esecuzione che ha vinto tantissimi Grammy, tantissimi premi per qualsiasi cosa, ed effettivamente io ne sono rimasta affascinata sia della musica, che è una musica magnifica, ma anche della storia, perché effettivamente è una storia complessa, in qualche modo grandignol, ma non solo quello, suggestiva, piena di colpi di scena. E quindi sì, la decisione, ovviamente assieme al Teatro Comunale di Bologna, di coprodurre un titolo così desueto per l'Italia, ma così famoso all'estero, così famoso negli Stati Uniti e in fondo anche in tutti i paesi anglosassoni, devo dire che siamo abbastanza orgogliosi di questa produzione, ecco.
È l'evento di punta del Lugo Opera Festival, così come lo era stato l'anno scorso la produzione dell'opera Jackie O, sempre in coproduzione col Comunale di Bologna.
Sì, il nostro festival vuole andare a crearsi un pubblico di nicchia e non solo, cercare di tirare fuori delle opere, dei musical, dei lavori non desueti in qualche modo, anche perché Lugo è un piccolo paese in una grande regione come l'Emilia Romagna, piena di teatri, piena di teatri di tradizione, eccetera, per cui per noi la sopravvivenza è l'originalità, e in questo caso negli ultimi anni, appunto con questa relazione tra noi e il Teatro di Bologna, abbiamo fatto sì che di portare avanti questo discorso di eccellenza e originalità. L'anno scorso con Jackie O, che è appunto prima assoluta italiana di questo Dougherty, che è questo compositore vivente americano, e quest'anno Sondheim, famoso anche per essere stato il librettista di West Side Story, quindi un'eccellenza in qualche modo, e per me grande sorpresa, grandissimo compositore. Questa musica è veramente magnifica, ha un gusto che in alcuni momenti ricorda Britten, in altri momenti ricorda il vero musical, quindi c'è tanto da ascoltare e tanto di diverso da sentire.
Tu sei la regista dello spettacolo, ma sei anche pianista diplomata col massimo dei voti al conservatorio, quindi voglio dire
beh, per me venendo dalla musica, per me la prima cosa, ciò da cui io sempre parto anche per pensare uno spettacolo, è la musica. E in questo caso io sono stata veramente tanto aiutata, perché in questo caso la musica dice veramente tutto. Ti racconta questa storia, te la sottolinea, ti accompagna per mano nella strada verso la follia di questo protagonista. Questo barbiere, allontanato dalla sua Londra 15 anni prima da, diciamo, tra virgolette, un uomo rispettabile, un giudice, che lo manda ai lavori forzati essenzialmente solamente perché vuole possedere la moglie di questo barbiere. Invaghito della moglie, lo manda in qualche strano paese del sud, dall'Australia, ai lavori forzati. Per 15 anni quest'uomo, questo barbiere, sogna una vendetta e sogna di poter tornare. Finalmente torna, naturalmente irriconoscibile, e si fa chiamare Sweeney Todd, non è il suo nome. Il suo nome è Benjamin Barker. Si farà chiamare Sweeney Todd. Ritorna in una Londra cercando ancora, con un filo di speranza, di ritrovare sua moglie e sua figlia. Non li ritrova, e quindi questo filo di speranza muore e la sua follia si fa strada in qualche modo, spinta da questa figura che poi nel film è interpretata da Helena Bonham Carter, bravissima, ma forse troppo bella in qualche modo e troppo romantica, che è la figura di Mrs. Lovett, questa pasticcera, sua vicina di casa, che dà l'ultima spintina verso la follia di quest'uomo. Gli racconta una grande bugia, gli racconta che sua moglie è morta, e lui praticamente impazzisce e comincia a uccidere senza determinare chi uccide. Uno vale l'altro, finché non arriverà il vero colpevole della sua distruzione, che è il giudice, e naturalmente la vendetta sarà compiuta. Però è anche una storia di bivi. Se lui fosse arrivato e avesse riconosciuto sua moglie, forse non sarebbe diventato quello che è. Quello che mi ha affascinato in fondo in questa storia è proprio questo, che tutti potrebbero essere Sweeney Todd, tutti possono cambiare, è un po' Sliding Doors, tutti possono cambiare a seconda del bivio che si trovano davanti, naturalmente non fino ad arrivare a uccidere, però la sua vita è determinata da decisioni di altri in qualche modo, e questo mi ha fatto pensare, ecco.
Di fatto è, alla fine è un horror, perché lui uccide queste persone, lei li cucina, quindi voglio...
Sì, di fatto è così. Cioè, lui uccide, con uno strano stratagemma li fa calare di sotto e lei li cucina. Ma la cosa più divertente nell'horror è che lei, che prima di incontrare Sweeney, dopo 15 anni, aveva il negozio di tortine più cattive di Londra, quando comincia a cucinare esseri umani, e questo c'è una fine metafora naturalmente, tutta la borghesia di Londra, tutte le persone vogliono andare a mangiare questi tortini. Quindi anche lì, diciamo, anche lì sia Sondheim che Hugh Wheeler, che è il librettista, hanno voluto dare un po' una manciata di criticismo a quella società del tempo. Questa è veramente una storia di ordinaria follia. A un certo punto Mrs. Lovett dice a Sweeney, dice: noi adesso, quindi quando già il business dei tortini fatti di carne umana sta andando bene, dice: noi adesso abbiamo un business rispettabile, siamo delle persone rispettabili, naturalmente omettendo il fatto che questi se lo cucinano, se li tagliano, se li mettono nel tritacarne e così via. Quindi veramente storia di ordinaria follia in qualche modo. Lei a un certo punto, in questo orrore di questa vita quotidiana, fa un sogno, cioè racconta un suo sogno, e il suo sogno è semplicemente andare al mare, cioè la cosa più normale che un essere umano possa magari desiderare: il sole, il mare, il matrimonio forse. Quindi sì, c'è questa contraddizione di una quotidiana follia e di sogni di normalità, ecco, in qualche modo. Avevo pensato a questo spettacolo prima di vedere il film, perché sono anni che accarezzo il sogno di poter fare Sweeney Todd in Italia, quindi diciamo la mia idea era già abbastanza strutturata quando è venuto fuori il film. Poi naturalmente a me il film è piaciuto moltissimo. Tim Burton è un grande, non solo regista ma ambientatore. I colori di Sweeney Todd e di Tim Burton sono magnifici. Forse la figura di lei non è come la vedo io. Mentre Johnny Depp è stato bravissimo e ha fatto un Sweeney meraviglioso, lei è troppo dolce. Lei per me è veramente l'anima nera di questo musical. Colei che di sentimenti sono solo tracce, i sentimenti che ha dentro, e comunque sono sentimenti che si rivolgono verso se stessa, non verso gli altri. È disposta ad uccidere un piccolo garzone solamente perché ha il sentore o il sospetto che abbia capito qualcosa, ed è un ragazzino che starà con lei sempre. Quindi la vedo molto con meno anima di quello che poi è stato nel film. Dopodiché è chiaro, il film è magnifico, per cui gli effetti cinematografici che possono saltare fuori da un testo del genere naturalmente non sono quelli che possono venire da una cosa teatrale che chiaramente ha oggetti e cose che sono live e quindi più difficile da rendere. La bottega di Mrs. Lovett nel film di Tim Burton è magnifica. Io ho ambientato il mio lavoro in un luogo meno reale, in una Londra meno reale. Io ho sempre pensato che il luogo dove volevo ambientare questa storia fosse il luogo dell'anima di Sweeney Todd, quindi un'anima devastata in qualche modo e soprattutto un'anima che si è persa molti anni prima. Quindi ho voluto ambientare questa cosa in una sorta di fabbrica abbandonata, una fabbrica di suoi ricordi, dove riaffiorano lentamente i suoi amori, la sua vita passata e questa vita che in qualche modo lascia il posto alla morte. Non ho voluto caratterizzare Londra, anche perché o facevo qualche cosa di gigantesco, oppure mi piaceva più dare un segno. E per me il segno era il ricordo. Quindi sarà una fabbrica, sarà qualcosa dove i colori predominanti saranno due, il grigio delle lamiere e il rosso del sangue.
Tim Burton è riuscito a far cantare quei grandi attori che sappiamo nel suo film. Tu riesci a far recitare i cantanti nel tuo spettacolo?
Beh, noi ci stiamo provando prima di tutto. E poi noi abbiamo scelto, sempre con Bologna, con il sovente precedente con Marco Tutino, abbiamo scelto dei cantanti facendo delle audizioni mirate a New York e a Londra. Quindi, come tu sai, la scuola del musical negli Stati Uniti è veramente il loro background, quindi loro sono, le persone che abbiamo scelto sono già preparate, pur essendo dei cantanti a tutto tondo, perché sono veramente dei cantanti lirici, perché noi, una cosa importante, noi non la faremo microfonata quest'opera, noi la faremo veramente acustica, quindi con un'orchestra sinfonica, quindi organico pieno e voci acustiche, quindi è chiaro che dovevamo scegliere dei cantanti lirici in qualche modo. Questi artisti che abbiamo scelto in America, loro sono, hanno già una preparazione di questo tipo, quindi naturalmente lavorare sul personaggio anche attoriale è stato più semplice. Anche fisicamente per me sono perfetti, cioè abbiamo uno Sweeney Todd che ha uno sguardo veramente che ti turba, ecco, in qualche modo, e abbiamo una Mrs. Lovett extra size in qualche modo, extra large, che vivrà in una casetta che la avvolge totalmente, e questo essere grande, perché lo è un po' quello che volevo, cioè perché è grande anche nella cattiveria in qualche modo.
Tornando al discorso più generale del Lugo Opera Festival, stavo considerando che lo scorso anno avete proposto come opera contemporanea Jackie O, quest'anno Sweeney Todd, tutte e due opere realizzate da dei compositori statunitensi. Ecco, l'appassionato melomane italiano come la vive? Perché non solo opera contemporanea, ma per giunta anche americana.
Sì. Ecco. Però devo dire che noi in questi anni, non solo in questi ultimi due, ma diciamo in questi ultimi sei, da quando io curo un po' la direzione artistica di questo festival, abbiamo voluto fare un excursus in qualche modo di ciò che è stato il Novecento in varie parti d'Europa, per cui questi ultimi due anni sono stati dedicati all'America, ma prima abbiamo avuto Mirandolina, che è stata una prima italiana di Martinù, quindi siamo andati all'est dell'Europa, siamo andati in Spagna, siamo andati in Inghilterra, quindi diciamo che in questi anni il pubblico dei nostri melomani, almeno dei nostri melomani, si è abituato a capire che a Lugo c'è qualche cos'altro. E noi amiamo altalenarci tra il classico e il contemporaneo. Tu sai che si chiama Teatro Rossini, il nostro, e quindi un omaggio a Rossini lo faremo con una sorta di piccola mise-en-scène dell'occasione Fa il ladro, in collaborazione con l'Accademia di Bologna, a cui abbiamo dato un tema, in questo caso è la valigia, perché naturalmente l'occasione Fa il ladro di Rossini, c'è questa valigia da cui tutto gira attorno, e quindi i ragazzi faranno una sorta di viaggio scenografico su questa cosa, quindi diciamo da una parte continuiamo a tenere coccolati anche coloro che sono legati alla classicità in qualche modo. Contemporaneamente avremo Butch Morris, per esempio, Butch Morris che purtroppo l'anno scorso non è potuto venire per motivi di salute, e quest'anno in collaborazione con Angelica di Bologna avremo questo eclettico musicista, direttore d'orchestra newyorkese, che ci proporrà, assieme alla Filarmonica Arturo Toscanini, una sorta di rivisitazione di alcuni dei brani più importanti del jazz, della fusion, in questo suo modo molto particolare di dirigere l'orchestra improvvisando. Quindi una cosa certo che si discosta dalla classicità, ma che per noi potrebbe essere anche questa una chicca. Avremo questo duo clavier che farà questo Requiem di Mozart, rivisto per pianoforte a quattro mani, con delle poesie recitate da Matteo Belli, delle poesie che raccontano un po' la storia di quelli che sono stati le vittime dei vari poteri, delle varie dittature di questo secolo. Si andrà da Federico García Lorca a Tania Bunche, a Victor Jara, a tutti coloro, questi artisti che sono morti in qualche modo per la prepotenza del potere di qualcun altro.
Requiem, partitura per voci spezzate, questo è il titolo della serata, martedì 7 aprile, diciamo l'ultimo appuntamento che era rimasto fuori dalla tua presentazione, quello di giovedì 16 aprile, ma se mi toccano, un altro omaggio a Gioacchino Rossini.
Esattamente, l'altro omaggio a Gioacchino Rossini l'ho voluto fare in maniera divertente, ed è appunto Paolo Cevoli, il nostro assessore, che racconta in qualche modo la sua un po' irriverentemente la sua idea di Rossini, quindi con un gruppo, un ensemble di fiati e archi che lo accompagnano in questo giro turistico verso Rossini.
C'è ancora un altro appuntamento che mi ero dimenticato, in realtà il 5 maggio, anche questa è una cosa particolare, intervista a Bach.
Sì, è vero, me lo ero dimenticato anch'io, ma è molto importante perché il protagonista di questo appuntamento è Ramin Bahrami. Ramin Bahrami per noi è un po' un'adozione in qualche modo. Sono anni che Ramin viene, il pianista Ramin Bahrami naturalmente, viene da noi a fare le sue prime, ha debuttato l'Arte della Fuga, lui è uno specialista di Bach. Ed è proprio per questo, dopo questa trilogia, Arte della Fuga, Variazioni Goldberg e Partite di Bach, che abbiamo deciso quest'anno di fare questa sorta di intervista barbarica tra lui che interpreta sia se stesso che Bach, e il giornalista di Repubblica Enrico Regazzoni, che farà una sorta appunto di intervista impossibile.
Attempt the tale of Sweeney Todd. Attempt the tale of Sweeney Todd. He served a dark and a vengeful God. He served a dark and a vengeful God. What happened then? Well, that's the play, and he wouldn't want us to give it away. Not Sweeney. Not Sweeney Todd. But deep in the heart of the street, street.